Cari ascoltatori di Radio Maria, un cordiale buonasera da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. Ben arrivati a questa quarta serata di riflessione e di approfondimento in merito all'interpretazione dei testi del Concilio Vaticano II. Ricordo che il testo di riferimento per queste conferenze Radio Maria è il libro di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo.
Buonasera a tutti voi, cari ascoltatori. Continuiamo questa meditazione, questo approfondimento sul Concilio Vaticano II, invocando la protezione dal cielo. Permettetemi di iniziare con l'invocazione allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della sapienza, prega per noi.
Ecco, il tema di questa sera è il Concilio Vaticano II nella serie di tutti i precedenti concili ecumenici. Ecco, la continuità del Concilio con la tradizione magisteriale della Chiesa è oggi messa in discussione da alcuni gruppi ecclesiali, ma ancora Papa Giovanni XXIII sottolinea in modo esplicito la continuità del Concilio con tutti gli altri concili ecumenici della Chiesa.
Appunto, questo secondo capitolo possiamo dire che si imposta su questo obiettivo. Il Concilio Vaticano II è in coerente continuità con tutti i precedenti concili ecumenici della Chiesa Cattolica. Ecco la tematica che viene trattata nel capitolo in oggetto. In particolare il pensiero del Papa che indisse il Concilio Giovanni XXIII, il quale ebbe una percezione chiarissima della continuità del Magistero della Chiesa e in tale prospettiva pensò, indisse e preparò il Concilio Ecumenico Vaticano II. Questo evento doveva essere un'espressione viva del Magistero di sempre e una nota ulteriore nell'unica e indefettibile tradizione, defettibile vuol dire che mai viene meno nei secoli. Allora vorrei proporre due brevi testi, ma importanti, dove il pensiero di Giovanni XXIII in ordine alla continuità magisteriale è del tutto evidente. Mi riferisco in particolare a un breve passo della Costituzione Apostolica di indizione del Concilio dal titolo Humanae Salutis. Il Papa dice: abbiamo ritenuto essere ormai maturi i tempi per offrire alla Chiesa Cattolica e al mondo il dono di un nuovo Concilio Ecumenico in aggiunta e in continuazione della serie dei 20 grandi concili, riusciti lungo i secoli una vera provvidenza celeste ad incremento di grazia e di progresso cristiano. Quindi il Papa afferma in modo molto esplicito nuovo concilio ecumenico, ma in aggiunta e in continuazione della serie dei 20 grandi concili, sarà il 21esimo concilio. In altri termini c'è riferimento ad un mosaico. Il Concilio Vaticano II sarà un tassello del grande mosaico della storia della Chiesa, degli atti magisteriali, dei concili ecumenici. Sarà una tappa, un passaggio. Allora non vi è rottura con la dottrina di sempre, ma coerente sviluppo e linguaggio adeguato alla cultura del nostro tempo. Poi un secondo testo del Papa, proprio estratto dal discorso di apertura del Concilio. Cito: la successione dei vari concili celebrati nella storia attestano chiaramente la vitalità della Chiesa Cattolica, e segnano come i punti luminosi della sua storia. Il gesto del più recente e umile successore di San Pietro che vi parla di indire questa solennissima assise si è proposto di affermare ancora una volta la continuità del magistero ecclesiastico per presentarlo in forma eccezionale a tutti gli uomini del nostro tempo, tenendo conto delle deviazioni, delle esigenze e delle opportunità dell'epoca, dell'età contemporanea. È ben naturale che, iniziando l'universale concilio, noi amiamo guardare al passato per coglierne come le voci, la cui eco incoraggiante vogliamo riascoltare nel ricordo e nei meriti dei più antichi, così come dei meno lontani pontefici, nostri predecessori. Voci solenni e venerande attraverso l'Oriente e l'Occidente, dal secolo IV al Medioevo e di là all'epoca moderna, che hanno trasmesso da quei concili la loro testimonianza. Voci acclamanti in perennità di fervore al trionfo della divina e umana istituzione, la Chiesa di Cristo, che da lui prende nome, grazia e significazione. Stanno innanzi a noi, nella successione di varie epoche dei primi 20 secoli della storia cristiana, le testimonianze di tale magistero straordinario della Chiesa, raccolte in parecchi e imponenti volumi. Dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa, nella sua interezza e precisione, quale ancora splende negli atti conciliari da Trento al Vaticano I, lo spirito cristiano, cattolico ed apostolico del mondo intero attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze. Ecco allora, nell'aprire il Concilio Ecumenico, il Papa mette in luce la continuità, sono le parole dirette, del magistero ecclesiastico. Dice ancor più: noi amiamo guardare al passato, ascoltare quelle voci solenni e venerandi dell'Oriente e dell'Occidente, eccetera. E soprattutto questa frase importante: dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa nella sua interezza e precisione, sono parole pensate, quale ancora risplende negli atti conciliari da Trento al Vaticano I. Ecco allora, qui è indiscussa la continuità, il senso della crescita organica della dottrina, del dogma, anche della disciplina della Chiesa. Possiamo concludere dicendo: non si può assolutamente parlare di una nuova Chiesa, in contrasto con una Chiesa, una presunta Chiesa preconciliare, superata, eccetera, destinata all'estinzione. Vengono in mente le parole della lettera agli Ebrei: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre.
E non solo il Papa Giovanni XXIII, ma anche il Papa Paolo VI ha avvertito il bisogno di sottolineare con forza la continuità del Concilio Vaticano II con gli altri concili ecumenici e con tutta la tradizione magisteriale della Chiesa. Cosa può dirci in proposito, Don Enrico?
Non c'è alcun dubbio che, in continuità col pensiero di Giovanni XXIII, anche gli insegnamenti del Papa Paolo VI sono inequivocabili, ossia proclamano con sicurezza la continuità dottrinale del Concilio con l'intera tradizione. Anche del Papa Paolo VI vorrei proporre dei passaggi, ne sceglierò tre, presi naturalmente dal libro che stiamo commentando. Nell'introdurre i messaggi del Concilio all'umanità, cioè quei messaggi che il Papa Paolo VI proclamò nel giorno di chiusura del Concilio Vaticano II, il Papa afferma con eloquenza la sincronia tra passato, presente e futuro nella grande assise che sta per sciogliersi. Cito un primo testo: momento unico questo, momento di un significato e di una ricchezza incomparabili. In questo raduno universale, in questo punto privilegiato del tempo e dello spazio, convergono nello stesso tempo il passato, il presente e l'avvenire. Il passato. Infatti è riunita qui la Chiesa di Cristo, con la sua tradizione, la sua storia, i suoi concili, i suoi dottori, i suoi santi. Il presente. Infatti noi ci lasciamo per andare verso il mondo di oggi, con le sue miserie, i suoi dolori, i suoi peccati, ma anche con le sue prodigiose conquiste, i suoi valori, le sue virtù. L'avvenire, infine, è là nell'appello imperioso dei popoli ad una maggiore giustizia, nella loro volontà di pace, nella loro sete cosciente o incosciente di una vita più alta, quella precisamente che Cristo può e vuole dar loro. Ecco il testo dove si esprime a conclusione del Concilio questa sincronia, questa visione completa di passato, presente e futuro, e ciò dice continuità. Un secondo testo importante, molto noto, ma estremamente esplicito, è dal discorso di Papa Paolo VI nel promulgare la Costituzione conciliare Lumen Gentium. Ecco la bellezza di queste espressioni. E il migliore commento sembra a noi potersi fare, dice il Papa, che dicendo che questa promulgazione della Costituzione conciliare Lumen Gentium nulla veramente cambia della dottrina tradizionale. Ciò che Cristo volle, vogliamo noi pure. Ciò che era, resta. Ciò che la Chiesa per secoli insegnò, noi insegnammo parimenti. Soltanto ciò che era semplicemente vissuto, ora è espresso. Ciò che era incerto, chiarito. Ciò che era meditato, discusso e in parte controverso, ora giunge a serena formulazione. Veramente possiamo dire che la Divina Provvidenza ha preparato per noi un'ora luminosa, ieri lentamente maturata, adesso splendente, domani provvida certamente di insegnamenti, di impulsi, di miglioramenti per la vita della Chiesa. Ecco, qui il Papa dice che il Concilio non ha assolutamente cambiato il dogma della fede, ma al contempo ammette che lo Spirito Santo nel Concilio Ecumenico ha portato la Chiesa ad una ulteriore esplicitazione, ad un approfondimento più forte, ad una visione più nitida della dottrina di sempre. L'equilibrio e il senso del Concilio sta qui, fedeltà e progresso. E infine un terzo testo che ho voluto scegliere è tratto dal discorso per il primo anniversario della chiusura del Concilio, quindi alla distanza di un anno dalla chiusura del Vaticano II. Ecco cosa dice il Papa. Sembra a noi doversi evitare due possibili errori. Primo, quello di supporre che il Concilio Ecumenico Vaticano II rappresenti una rottura con la tradizione dottrinale e disciplinare che lo precede, quasi che esso sia tale novità da doversi paragonare ad una sconvolgente scoperta, ad una soggettiva emancipazione che autorizzi il distacco, quasi una pseudo-liberazione, da quanto fino a ieri la Chiesa ha con autorità insegnato e professato, e perciò consenta di proporre al dogma cattolico nuove ed arbitrarie interpretazioni, spesso mutuate fuori dell'ortodossia irrinunciabile, e di offrire al costume cattolico nuove ed intemperanti espressioni, spesso mutuate dallo spirito del mondo. ciò non sarebbe conforme alla definizione storica e allo spirito autentico del Concilio, quale lo presagì Papa Giovanni XXIII. Il Concilio tanto vale quanto continua la vita della Chiesa. Esso non la interrompe, non la deforma, non la inventa, ma la conferma, la sviluppa, la perfeziona, la aggiorna. Il Papa prosegue dicendo: un secondo errore opposto. E altro errore, contrario alla fedeltà che dobbiamo al Concilio, sarebbe quello di disconoscere l'immensa ricchezza di insegnamenti e la provvidenziale fecondità rinnovatrice che dal Concilio stesso ci viene. Volentieri dobbiamo attribuire ad esso virtù di principio, piuttosto che compito di conclusione. Perché se è vero che esso storicamente e materialmente si pone come epilogo complementare e logico del Concilio Ecumenico Vaticano I, in realtà esso rappresenta altresì un atto nuovo e originale di coscienza e di vita della Chiesa di Dio. Atto che apre la Chiesa stessa per il suo interno sviluppo, per i rapporti con i fratelli tuttora da noi disgiunti, per le relazioni con i seguaci da altre religioni, col mondo moderno qual è, magnifico e complesso, formidabile e tormentato, nuovi e meravigliosi sentieri. Ecco l'equilibrio di Papa Paolo VI in continuità con quello di Giovanni XXIII. Si tratta sempre di ritornare lì, continuità e progresso. In altri termini, sviluppo organico dell'unico soggetto Chiesa.
Dunque sia Papa Giovanni XXIII sia Papa Paolo VI hanno voluto sottolineare la profonda coerenza dei testi conciliari con tutto il magistero precedente. Ma se non sbaglio, anche il Concilio stesso ha voluto in qualche modo affermare di essere in continuità con la dottrina tradizionale.
Effettivamente, in importanti testi del Concilio, e mi riferisco alle due costituzioni dogmatiche, la Dei Verbum sulla Divina Rivelazione e la Lumen Gentium sulla Chiesa, nel proemio di queste due costituzioni il Concilio stesso si pronunzia sulla continuità con termini espliciti. Ecco, proemio della Dei Verbum. Perciò, afferma, seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I, intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione. Seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I. In una mentalità di rottura nel senso, diciamo così, modernista, questo riferimento al Tridentino e al Vaticano I può suonar male, ma il Concilio non teme, tratterà di un argomento che trattarono con grande impegno dogmatico il Tridentino e il Vaticano I, l'argomento della rivelazione, e non ha paura di affermare in piena continuità. Così anche nel proemio della Lumen Gentium. Cito, il Concilio intende illustrare con maggior chiarezza ai suoi fedeli e al mondo intero la natura e la missione universale, proseguendo l'insegnamento dei concili precedenti. Occorre allora mettersi in un'ottica di fede, che accolga con identica gratitudine, con intelligente indagine e umile obbedienza, il Magistero della Chiesa Cattolica di tutti i tempi. L'adesione al Concilio Ecumenico Vaticano II è la medesima che ogni fedele, soprattutto i sacri ministri e i teologi, debbono avere verso il primo Concilio Apostolico di Gerusalemme, verso gli 8 grandi concili dell'antichità, verso i concili ecumenici medievali, verso il grande concilio tridentino, verso il Vaticano I, la cui attualità è ancora lontana da essere scoperta a pieno. Possiamo allora affermare, se dovesse cadere l'autorità di uno solo dei concili ecumenici della Chiesa Cattolica, cadrebbe pure l'autorità del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ho trovato interessante, in un libro conosciuto intitolato Vaticano II, che cosa è andato storto, ho trovato interessante un passaggio su questa continuità, vorrei leggerlo. L'autore afferma: dalla chiusura del concilio decine di migliaia di pagine sono state scritte per discutere del significato e della corretta realizzazione delle centinaia di idee espresse nei suoi 16 documenti. In qualcuno di questi numerosi libri si sono udite voci di critici che affermano che il Concilio Ecumenico Vaticano II contraddice i concili precedenti e altri solenni insegnamenti della Chiesa e quindi è di per sé invalido. A questi critici rispondo che, per quanti problemi possano essere posti dai documenti del Vaticano II, la contraddizione con i concili precedenti non può essere uno di questi. È il Papa che convoca un concilio ecumenico e ricontrolla il lavoro dei vescovi riuniti in assemblea ed egli promulga i documenti che esprimono il giudizio dei vescovi. Quando il Papa fa questo, quei documenti diventano la misura della nostra fede. Ciò che rende valido il Vaticano II è ciò che rende valido il Vaticano I, il Concilio di Trento e ogni altro concilio. Accettare un concilio equivale ad accettarli tutti, rifiutarne uno equivale a rifiutarli tutti. Non è possibile un atteggiamento da supermercato dove scelgo un concilio e ne lascio nello scaffale un altro. Anche coloro che dovessero sfogliare le pagine dei 16 documenti conciliari possono notare nelle note a piedi pagina il riferimento abbondantissimo al Concilio Tridentino, al Concilio Vaticano I, ai recenti sommi pontefici, ad esempio Pio X II. Questo dice continuità. Vorrei dire di più. Chi legge le premesse al Messale Romano 1970, al Messale di Paolo VI, in particolare il proemio, noterà con quanta insistenza il Papa collega la riforma liturgica del Vaticano II alla riforma liturgica tridentina, con le medesime, per così dire, modalità, anche se i tempi e le competenze e le conoscenze scientifiche erano diverse. Ecco, tutti questi elementi affermano continuità.
Ecco, in alcuni gruppi ecclesiali, come abbiamo detto all'inizio, c'è una mentalità di rottura, di discontinuità con la tradizione. Penso ad esempio a due grandi gruppi, cioè i modernisti e i cosiddetti tradizionalisti. I modernisti ritengono, o meglio rifiutano, la tradizione in nome della modernità. Ritengono che la tradizione vada superata, i dati della tradizione possono in qualche modo essere superati in modo da far fronte a quelle che sono le esigenze della modernità. I tradizionalisti invece, da parte loro, si soffermano su un dato momento della tradizione e lo assolutizzano. Penso ad esempio alla riforma tridentina. Come sanare questa contrapposizione? Come rispondere a questi gruppi?
Non è infrequente, basti pensare a tante frasi che si sentono dire, anche in questi, si sono sentite dire in questi anni postconciliari, udire certe prese di posizione in ordine al magistero. che mentre dichiarano apparente fedeltà, in realtà si configurano come una scelta di parte che assume il magistero di un concilio o il magistero di un pontefice, ma in opposizione a quello di un altro. E cerco di esemplificare. Si verifica questo quando si sente dire: io sono per il Concilio Tridentino. Un altro dice: io per il Vaticano II. Io mi ispiro a San Pio V, a San Pio X, a Pio X II, e l'altro: io sono dalla parte di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II. Un altro ancora: io invece sto col Papa Benedetto XVI. E l'altro, agli ultimi tempi, potrebbe dire: no, io sto col nuovo Papa Francesco. Queste posizioni. Altri ancora: io non accetto la Chiesa istituzionale, ma solo il Vangelo. Mi basta. Io mi riferisco alla Chiesa delle origini, non a quella, si dice, imperiale, post-costantiniana, eccetera. Io non credo all'istituzione, ma mi affido al carisma, alle continue sorprese dello Spirito Santo. Ecco questi contrasti. Non è fin troppo evidente il richiamo alle parole di San Paolo, se ricordate nella lettera ai Corinti. L'Apostolo dice: mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, che ci sono discordie tra di voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. L'Apostolo dice: Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Il richiamo a questo è evidente. Allora dobbiamo dare una risposta. Tutte queste posizioni non escludono il riferimento a un magistero o comunque a un momento storico autorevole, ma si limitano ad aspetti parziali e contingenti del magistero o di un concilio o all'insegnamento di un solo papa. Se ben si pensa, in realtà con questa selezione si aderisce a se stessi e alle proprie visuali, scegliendo quegli aspetti di un'epoca o di un concilio o anche di un papa che assecondano le proprie vedute, escludendo al contempo la totalità, la crescita organica e la continuità del magistero della Chiesa. L'adesione vera al magistero di Pietro implica non l'adesione esclusiva a un papa, questo papa mi piace, ascolto questo, ma a tutti i papi, su quel fondo essenziale che costituisce il loro ministero apostolico e che configura il ministero petrino in quanto tale. Mi viene quello che si disse del Papa Paolo VI, riportato in Tormento e grandezza di un'anima: sento dire, confidava al segretario particolare Monsignor Macchi, da certuni che il Papa deve essere innovatore, da altri che il Papa sarà tradizionalista, da altri ancora esistenzialista o aperturista o immobilista. E risponde Paolo VI: il Papa è il Papa e basta. Questo è il senso cattolico del riferirsi al Papa. Su questa base profonda non vi è tanto la persona storica di San Pio V o di Paolo VI, ma il Papa come tale, in quanto successore di Pietro e vicario di Gesù Cristo, che opera e parla in epoche diverse e necessità differenti, per garantire, difendere e promuovere l'unico pensiero di Cristo, che è sovrano sui tempi e immutabile nella sua sostanza oggettiva. Questa adesione al Papa ci è richiesta, perché in questa vi è l'indefettibile continuità della dottrina del Signore. Il Signore permette una grande varietà per quanto concerne le personalità dei sommi pontefici. E si serve anche di situazioni storiche profondamente difformi, anche estreme, per convocare ad esempio importanti concili ecumenici. Tuttavia, con la sua divina assistenza, assicura la sostanziale continuità del dogma mediante la concretezza dell'esercizio storico del ministero gerarchico. Questo ci insegna la fede. E allora è evidente che aderire oggi al magistero del Papa Francesco significa aderire intimamente a quello impartito da Benedetto XVI, da Paolo VI, da San Pio X, da Innocenzo III, da San Gregorio Magno, fino ad aggiungere Pietro e in lui Cristo Gesù. E così accettare il Vaticano II significa accettare il Vaticano I, il Tridentino, i concili ecumenici d'Occidente, quelli dell'Oriente, fino al Concilio Apostolico di Gerusalemme, come ho detto poc'anzi. Questa interiore adesione certo si riferirà al tessuto dogmatico e saprà distinguere, questo è importante, con intelligenza teologica, la dottrina imperitura ed eterna dalla disciplina che nelle contingenze storiche è mutata e doveva mutare per la natura stessa della cosa. In quest'unità organica di tutti i secoli della vita della Chiesa si potrà allora contemplare con stupore la perenne novità, l'inarrestabile sviluppo e l'insopprimibile crescita della dottrina cristiana vera e autentica fin dalle origini, che proprio attraverso questa interiore lievitazione, senza mai contraddizioni e sempre fedele al medesimo genere, significato e contenuto, proclama la sua perenne vitalità, freschezza, attualità ed efficacia. Sono illuminanti anche le parole del Papa Benedetto XVI, quale dice con estrema chiarezza nella lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica riguardo alla remissione della scomunica del 10 marzo 2009, dice: non si può congelare l'autorità magisteriale della Chiesa all'anno 1962, ciò deve essere ben chiaro alla Fraternità San Pio V, afferma il Papa. Ma ad alcuni di coloro che si segnalano come grandi difensori del Concilio deve essere pure richiamato alla memoria che il Vaticano II porta in sé l'intera storia dottrinale della Chiesa. Chi vuole essere obbediente al Concilio deve accettare la fede professata nel corso dei secoli e non può tagliare le radici di cui l'albero vive.
Ecco, allora la Chiesa è un grande albero che si sviluppa e che cresce. E mentre stende sempre di più verso il cielo le sue fronde, sente il bisogno, diciamo, di sviluppare le sue radici sempre più nel terreno. E quindi com'è possibile per la Chiesa, quali mezzi mette a disposizione la teologia della Chiesa per interpretare il Concilio correttamente, secondo appunto la visione del Magistero della Chiesa, della tradizione della Chiesa?
Espressioni un po' teologiche, un discorso un po' difficile, non è sempre immediato, facile dire le cose con semplicità, sono approfondimenti che entrano, che richiedono anche una certa preparazione tecnica. Il concetto di continuità e il suo recupero nella vita della Chiesa di oggi è legato, ad esempio, ad una rinnovata assunzione di quelli che sono detti, oggi non si parla più, sono detti i loci teologici. I loci teologici classici. Adesso io leggo il testo dal mio libro, per essere preciso. Che cosa sono questi loci teologici? Sono i luoghi in cui rinvenire le prove e le autorità cui appellarsi per fondare e dimostrare la verità cattolica contro gli errori degli avversari. L'opera che costituisce la pietra miliare di questo metodo è il De Locis Theologicis di Melchior Cano, pubblicato postumo nel 1561, che indica ben 10 loci teologici, 7 di natura propriamente teologica, li enumero: la Sacra Scrittura, la tradizione, la Chiesa Cattolica, i concili, la Chiesa Romana, i padri della Chiesa e i teologi scolastici. 3 di questi loci teologici definiti alieni, cioè non propriamente teologici, sono la ragione umana, la filosofia, la storia. L'elenco rispetta un ordine decrescente di importanza. Allora, prima i loci teologici costitutivi, Sacra Scrittura e tradizione, perché contengono le verità rivelate che costituiscono il deposito della fede. Poi i 5 luoghi teologici interpretativi, quelli cioè che hanno il compito di interpretare autorevolmente la rivelazione. In chiusura, quelli che abbiamo detto alieni, i 3 alieni. Di questi loci, tutti utili al teologo per la sua dimostrazione, alcuni sono regola della fede. Cosa vuol dire? Hanno cioè il carattere dell'infallibilità. Hanno questa proprietà evidentemente la Sacra Scrittura e la tradizione, per il fatto che costituiscono il deposito della fede, sono regola della fede. Si tratta però di regole lontane nel tempo, diciamo remote, inanimate, che non possono interpretare se stesse. Per far questo servono invece regole vive, che al presente, prossime, trasmettano fedelmente e interpretino infallibilmente le verità della fede contenute nella Sacra Scrittura e nella tradizione. Quindi non i padri, né i grandi teologi scolastici, ma la congregazione dei fedeli, i vescovi riuniti in concilio, il vicario di Cristo, il magistero attuale vivo della Chiesa, regola prossima della fede che ci permette di interpretare. A questa visione classica, che garantiva continuità e sviluppo organico al deposito della fede lungo i secoli, è subentrata oggi un'impostazione riduttiva, basata su un rapporto immediato, possiamo dire un cortocircuito, tra Sacra Scrittura e oggi, cancellando tutti i passaggi intermedi. In un orizzonte simile a quello protestante della sola scrittura, si è considerata la parola di Dio isolata dal contesto della tradizione che l'ha generata e dalla Chiesa che successivamente l'ha interpretata, e in base ai criteri culturali, ideologici e pastorali dell'attualità si è costituita una forma nuova della fede, rispondente ai desideri del presente. Allora, in tale processo si vuole prospettare una nuova teologia, che in realtà è una costruzione ideologica sulle categorie filosofiche e sociologiche correnti, alle quali la stessa Sacra Scrittura viene asservita, non avendo altro interprete che il pensiero dominante delle scuole teologiche emergenti ed esigenze sociopolitiche e culturali del tessuto sociale odierno. Non avendo più i locci teologici interpretativi che prima ho enumerato del depositum fidei, si dovrà ricorrere unicamente a ciò che rimane. Che cosa rimane? L'oggi e il suo effimero, naturalmente giustificato come l'unica chiave sia di comprensione della scrittura sia dei segni dei tempi della storia presente. Una pastorale senza radici, ma consegnata all'estrema varietà e mutevolezza del momento transeunte, assurge a criterio unico per fondare una fede che necessariamente sarà in continua rielaborazione a seconda del volubile ventaglio della cronaca quotidiana e dell'opinione più diffusa e accreditata. In tal senso si prospetta una nuova teologia, una nuova liturgia, una nuova morale, ma anche un nuovo progetto di Chiesa, una nuova visione del ministero gerarchico, un nuovo ruolo del Vescovo di Roma, una nuova lettura e interpretazione dei dogmi, eccetera. Il ricorso necessario allora ai locci teologici classici, quindi alla tradizione, diventa la via indispensabile per interpretare anche il Concilio Ecumenico Vaticano II nel contesto degli altri concili e nel quadro generale del Magistero Universale della Chiesa di tutti i tempi. Cortocircuito che avvenne fra Sacra Scrittura e oggi, elidendo tutti i passaggi intermedi dei locci teologici interpretativi, può avvenire nei confronti del Concilio, un cortocircuito fra Concilio e oggi, evidendo tutte le chiavi interpretative della tradizione dottrinale disciplinare della Chiesa di tutti i tempi. Mi pare che il Papa Benedetto XVI espresse questo orizzonte per la teologia cattolica in maniera eminente, quando affermò, cito: la teologia vive sempre in continuità e in dialogo con i credenti e i teologi che sono venuti prima di noi. Il teologo non incomincia mai da zero, ma considera come maestri i padri e i teologi di tutta la tradizione cristiana. Non si può essere teologi nella solitudine. I teologi hanno bisogno del ministero dei pastori della Chiesa, come il Magistero ha bisogno dei teologi che compiono fino in fondo il loro servizio con tutta l'assesi che ciò implica.
Ecco, in conclusione allora possiamo affermare che la continuità del Magistero del Vaticano II con tutta la tradizione precedente ci viene data appunto dall'assistenza dello Spirito Santo che soffia ancora oggi nella Chiesa e anche dal fatto che Cristo è presente nella sua Chiesa, non l'abbandona. La Chiesa è anzi il corpo mistico di Cristo. Quindi per interpretare correttamente il Vaticano II è necessario che la nostra mente sia illuminata dalla fede teologale. In conclusione, a quello che abbiamo detto questa sera, cosa possiamo aggiungere ancora, Don Enrico?
Possiamo concludere con altri due riferimenti, in particolare al Sinodo straordinario celebrato a 20 anni dal Concilio Ecumenico, dove i padri indicano un atteggiamento e alcune regole ermeneutiche, cioè interpretative, volte a intendere il Concilio nell'equilibrio delle sue parti e nell'insieme della tradizione ecclesiale. I padri di questo sinodo straordinario dicono così: l'interpretazione teologica della dottrina conciliare deve tenere presente tutti i documenti in se stessi e nel loro rapporto stretto con gli altri, in modo che sia possibile comprendere ed esporre il significato integrale delle sentenze del Concilio, spesso molto complesse. Si deve dedicare un'attenzione speciale alle quattro costituzioni maggiori del Concilio, le quali sono la chiave interpretativa degli altri decreti e dichiarazioni: Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosantum Concilium, Dei Verbum, le quattro grandi costituzioni. Non è lecito separare l'indole pastorale dal vigore dottrinale dei documenti. Così anche non è legittimo scindere spirito e lettera del Concilio. Inoltre il Concilio deve essere compreso in continuità con la grande tradizione della Chiesa ed insieme della stessa dottrina del Concilio dobbiamo ricevere luce per la Chiesa odierna e per gli uomini del nostro tempo. Concludono: la Chiesa è la medesima in tutti i concili. Allora già qui, a 20 anni dal Concilio Ecumenico, i padri danno una eminente chiave interpretativa in ordine alla continuità. Innanzitutto non fare selezioni fra documento e documento, ma leggere nell'insieme le quattro costituzioni e i 16 documenti conciliari. È molto importante non dividere, rendere estraneo il vigore dottrinale dall'indole pastorale del Concilio, perché ogni autentica pastorale deve necessariamente realizzarsi su una solida base dottrinale. Non c'è un progetto serio pastorale se alle spalle non c'è sicurezza dottrinale, cioè una fisionomia dottrinale. Poi già allora i padri dicevano che non è consentito contrapporre spirito e lettera del Concilio, sono indissolubili, l'uno interpreta l'altra e l'altra definisce il primo. E quindi una interpretazione nel complesso, nella continuità della grande tradizione della Chiesa. La Chiesa è la medesima in tutti i concili, come ebbe a dire anche il Papa Benedetto XVI, lo sviluppo organico dell'unico soggetto Chiesa. Vorrei poi concludere riferendomi a un importante discorso dell'allora cardinale Giovanni Urbani, patriarca di Venezia, il quale il 3 dicembre del 1963 nella Basilica di San Pietro in Roma, davanti all'assise ecumenica e alla presenza del Sommo Pontefice Paolo VI, pronunziò un'ispirata allocuzione commemorativa del quarto centenario del Concilio di Trento, evidenziando come il Concilio Tridentino e il Vaticano II fossero da intendere in una mirabile continuità, e gli disse: come due pilastri di un grandioso arco di luce. Ecco le parole del Cardinale: la fortunata coincidenza del quarto centenario del Concilio di Trento con lo svolgimento del Concilio Vaticano II propone subito alla nostra attenzione uno spontaneo, anche se non facile, confronto fra i due storici avvenimenti e ce li presenta come due giganteschi pilastri a sostegno di un grandioso arco di luce che non riguarda soltanto la vita interna della Chiesa, ma si estende anche alla sua salutare presenza nelle alterne vicende del mondo. La locuzione commemorativa del Cardinale Urbani si concluse con un auspicio colmo di grande ottimismo per i secoli futuri, che avrebbero dovuto riconoscere col Papa del Concilio di Trento Pio IV che tutto fu fatto per ispirazione di Dio. Così conclude il Cardinale Urbani: a noi basta la certezza che da qui ad un secolo, quando si celebrerà il centenario del Vaticano II e il quinto centenario di Trento, l'arco che unirà i due concili sarà anche più splendido sopra la Chiesa e sopra il mondo, e sarà certamente arco di luce e di grazia, di giustizia e di bontà, di civiltà e di pace. Concludo. Questa legge della continuità è quella che si deve sempre poter individuare in ogni fase legittima di sviluppo della dottrina e della vita della Chiesa Cattolica. Avendo la certezza, motivata da quanto disse il Signore, che le porte degli inferi non prevarranno contro la roccia di Pietro, baluardo della Chiesa.
Grazie, Don Enrico. Ora, dopo un breve spazio musicale, possiamo dare la parola agli ascoltatori. Chiedo che le domande siano brevi e pertinenti. Vi chiedo inoltre di dirci il vostro nome e da quali località state chiamando. Grazie.
Buonasera, Don Enrico, buonasera.
Sì, posso sapere il
nome? Mi chiamo Salvatore e telefono dalla provincia di Trento. Ho acceso in ritardo la radio, non ho quindi una domanda ben precisa da porle sull'argomento trattato, che come sempre però è molto interessante. Ma al di là di questo voglio ringraziarla per questa lezione magistralis profonda, nel contempo chiara, comprensibile. Ancora grazie e buonasera.
Grazie. Ma c'era qualche domanda specifica? No. Ringraziamento. Bene. Grazie, grazie di cuore.
Pronto?
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 Prego, prego.
Adesso tocca a me?
Sì, sì. Prego, in diretta.
Allora, io sono Roberto da Milano.
Roberto.
Ecco, niente, volevo dire la mia opinione, insomma, già tra l'altro. Cioè, il relatore ha detto tutto, ma non ha detto nulla, con tutto il rispetto ovviamente, no? Non ha detto proprio nulla. In che senso? Cioè, non che la sua relazione non sia valida, tutt'altro, è validissima perché non ha fatto altro che confermare a un certo momento che la Chiesa, a un certo momento, giustamente, si appella a tutti gli altri consigli si è appellata anche questa alla tradizione, e questo sta benissimo, però non ha specificato nulla. Ora, a un certo momento, sarebbe stato invece il caso, con tutto il rispetto, a un certo momento, no? Spero di poter dire la cosa senza creare problemi a nessuno. Cioè, allora, sappiamo che a un certo momento, subito dopo il concilio, a un certo circa 80.000 fra i religiosi e i sacerdoti si sono distaccati e se ne sono andati, che poi un quarto di loro siano rientrati nei 10 anni dopo, a un certo momento non è una cosa a un certo momento molto interessante. Allora, siccome il consiglio a un certo momento posso andare avanti?
Sì.
Ecco, siccome il concilio a un certo momento non ha determinato nuove cose, nuovi valori a un certo momento, no? È stato semplicemente un consiglio ad indirizzo pastorale, però questo che poi ovviamente qualcuno ne può correggere. Sì. Essendo un consiglio a carattere pastorale, è fatto a un certo momento in un momento in cui i giovani a un certo momento, sia preti che non preti, io sono della zona cattolica e so cos'era successo allora, a un certo momento erano veramente confusi, idee molto confuse, sarebbe stato il caso di fare un preconcilio preparatorio a un certo momento, per fare veramente un mese a un certo momento speciale di e questo so se è stato fatto, magari è stato fatto a un certo momento di preparazione a un certo momento nell'umiltà a un certo momento e nella preghiera. Perché c'era molta confusione di idee a un certo momento, e il concilio a un certo momento Paolo VI profondissimo, ma la mia impressione a posteriori, posso sbagliare, è che lui in questo momento è andato via diritto, cioè lui dice io sono nella Chiesa, sono nella tradizione, so di aver ragione e vado via deciso a un certo momento e aveva ragione. Cioè, ed è stato un consiglio
pensiamo,
a un certo momento.
Grazie Roberto, pensiamo di aver capito la sua domanda, ecco, prego Don Enrico.
Ecco, volevo dire questo, l'incarico che io ho ricevuto in queste puntate, in queste lezioni sul Concilio, si riferisce a questo mio libro, ho scritto Vaticano II 50 anni dopo, e quindi sono legato nella trattazione alle varie parti. Questa sera abbiamo cercato di dare alcuni indirizzi per la lettura del secondo capitolo, che mira ad evidenziare come i papi che hanno indetto il Concilio e poi lo hanno guidato, Giovanni XXIII e Paolo VI, nei loro discorsi abbiano espresso questa volontà ferma e questa teologia salda nella continuità. Ecco, quindi il capitolo che ho commentato non affronta le problematiche specifiche, che so essere molte, dove si deve cercare di individuare questa continuità, anche se la visione di una sana teologia e la visione di fede ci dice che sostanzialmente la continuità ci deve essere, perché il Concilio Ecumenico legittimo e valido è custodito dallo Spirito Santo e quindi ci vuole proprio l'umiltà, la pazienza di trovare questa continuità qualora in alcuni passaggi, in determinate espressioni conciliari, non risultasse a prima vista. Ecco. Ma tutto questo non fa parte dell'oggetto del capitolo che abbiamo preso in considerazione. Ecco, grazie, mi pare di poter dire questo.
Bene, possiamo dare spazio ad un'altra domanda?
Pronto? Senta.
Ecco, può dirci il suo nome e da dove chiama?
Chiamo dalla Sardegna Nuoro. Io sono contento per me, per quanto riguarda il Concilio, è stato un dono dello Spirito Santo, un dono grandissimo di cui la Chiesa aveva bisogno, perché era una Chiesa incrostata, era una chiesa romana praticamente, solo non era una chiesa, non esprimeva sì la chiesa, la volontà della Chiesa universale, ma di fatto non lo era. Poi c'è stata l'enciclica Lumen Gentium, che è stata eccezionale, cioè sono stati dei passi eccezionali della Chiesa, cioè la Chiesa che si apre al mondo e la Chiesa che si apre anche alle, in un certo senso anche alle altre fedi, si apre anche ai fratelli separati in cui si chiede l'unità, cioè una Chiesa evangelica. Questo è stato lo spirito del Concilio, che poi molti sacerdoti se ne siano andati, lo avrebbero fatto comunque, concilio o non concilio, perché evidentemente non si ritrovavano in quel tipo di mentalità, in quella chiesa non si ritrovavano, quindi se ne sono andati e giustamente hanno fatto la loro scelta, nessuno li ha condannati, né... Io penso che il concilio sia stata proprio la misericordia della Chiesa.
Possiamo
approfondire il concilio da questo punto di vista, misericordia della Chiesa, cioè è tutto valutato sulla base della misericordia, perché molto spesso ancora oggi, mi permetto di dire anche una piccola critica anche a Radio Maria, molto spesso si va dell'ideologismo e non si valuta le situazioni attuali, i problemi attuali, soprattutto dal punto di vista per esempio dei valori etici, morali, non negoziati, non si tiene conto della questione della misericordia, cioè è tutto valutato sulla base della misericordia, perché è questo che il Signore ci chiede, su questo noi verremo interrogati.
Grazie. Abbiamo capito la sua domanda, può dirci per favore il suo nome, che forse
Michele, sì.
Come, scusi?
Cioè io, è una gioia immensa per me il Concilio Vaticano II.
Abbiamo capito quello che ha detto, volevo chiederle gentilmente il suo nome, non abbiamo capito qual è il suo nome, scusi.
Michele.
Ah, Michele, ecco, Michele. Prego, Don Enrico.
Ecco, direi così, che la storia è fatta di eventi, di fatti, non di ipotesi. Quindi non possiamo dire il Concilio sarebbe stato meglio se il Concilio non ci fosse stato o fatto in altro modo. Dobbiamo prendere il fatto così com'è, La Chiesa Cattolica, guidata dai sommi pontefici, ha indetto il Concilio, l'ha celebrato, ne ha promulgato i documenti. Questo è il fatto. E davanti a questo fatto noi dobbiamo rapportarci. E la fede ci insegna che la Chiesa Cattolica non è semplicemente un'istituzione umana, ma è il corpo mistico di Gesù Cristo. È il popolo di Dio condotto dal Signore risorto, no, è il Tempio dello Spirito Santo. E quindi quando questi eventi di tanta solennità avvengono nella storia, hanno un'incidenza sulla storia della salvezza, hanno una prospettiva soprannaturale. Ecco perché, come lei dice bene, è un dono di Dio. Il problema, casomai, è un altro. Questo dono di Dio l'abbiamo approfondito sufficientemente, con adeguato equilibrio, con sufficiente formazione nella preghiera, nello spirito di fede, perché tante interpretazioni sono negative, ma sono negative e deraglianti perché non hanno oggettività, non hanno fedeltà. Non si è ascoltato a sufficienza la voce del Magistero della Chiesa, non c'è stato lo spirito di umiltà, eccetera. No. Ecco, quindi il Concilio è un fatto, è nelle mani di Dio e noi ci apriamo nella fede adesso.
Bene, possiamo ancora dare spazio a qualche domanda? Prego.
Io sono un parroco di Empoli. Io penso che Papa Francesco sta applicando con semplicità, con i suoi gesti, i suoi modi di fare, tutto quello che sta scritto nel Concilio, per esempio la simpatia per il mondo, che è la causa espressa, la Chiesa al servizio del mondo. Ecco, lui parte da questo e poi potrà dire qualunque cosa, arriveranno tutti i principi della morale. Cioè mi pare che lui sta applicando senza tanti discorsi che molta gente non capiva. Ecco, che cos'è la Chiesa, cosa si deve fare per vivere la vita cristiana. Credo sia l'uomo proprio che in qualche modo incarna tutto il Concilio Vaticano II senza annoiare, anche per le persone semplici. Ecco, io credo che la provvidenza poteva agire meglio per farci vivere ora il Concilio Vaticano II tutta la nostra gente.
Grazie. Ecco, penso che ci sia da fare una distinzione sul concetto di mondo, che già nella Sacra Scrittura assume significati diversi, a volte un po' contrastanti, no? Ecco, prego Don Enrico.
Sì, innanzitutto credo, caro confratello, che questo sia l'atteggiamento più vero verso il Sommo Pontefice, è quello che ha la nostra gente. La gente umile, la gente semplice, di fede, guarda il Papa con simpatia interiore e spirituale, al di là appunto delle fisionomie diverse delle personalità dei pontefici che abbiamo visto anche recentemente, perché vanno al di là dell'umano, sanno che quella pietra è custodita da Cristo, sanno che il Papa è il vicario di Cristo. Sa che l'espressione umana di un Papa è una realtà visibile, il valore suo, quello per il quale io pellegrino a Roma, è perché incontro Pietro. Ecco, questa è la visione più bella, più semplice, che deve proprio partire da noi pastori per essere guida dei fedeli. Ecco, indubbiamente l'atteggiamento della Gaudium et Spes è l'apertura al mondo e giustamente bisogna valutare, ecco, questo, no? Le due accezioni, diceva Fabio prima, del mondo, ma risultano dalla Sacra Scrittura. Da un lato il mondo che è dominato dal maligno, che questo il Signore si è incarnato, è morto ed è risorto, dall'altro lato il mondo che è amato da Dio, altrimenti Cristo stesso non sarebbe venuto incontro alla sua creatura, sì. Comporre insieme questi due termini è veramente il genio della fede, l'equilibrio della fede. Grazie.
Prego, c'è lo spazio per una domanda ancora, credo.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì. Buonasera, sono Renzo e sono in viaggio in provincia di Sondrio.
Va bene.
Io ho avuto Ma a parte che non ho sentito tutta la trasmissione, però veramente come al solito è sempre l'illuminazione, un po' quello che ci vuole, no? Sempre ascoltare con tanta umiltà e con tante ginocchia piegate, come si dice, magari che se non sono piegati nel momento, però quell'umiltà interiore di ascoltare sempre il Signore, poi il Signore ci aiuta. Io ho avuto la grandissima, la bellissima esperienza questa primavera di fare un corso molto intenso e anche abbastanza lungo sulla Lumen Gentium. Pensavo poi di aver capito anch'io un po' le varie cose di come si legge il Vangelo, di come si fa, di come si può interpretare la Sacra Scrittura e quant'altro, però per me è stata una cosa completamente nuova, no? Per cui sicuramente, e poi soprattutto quello che mi è capitato e che veramente mi ha sorpreso è la mancanza sia di umiltà delle persone che hanno partecipato a questo corso e anche proprio l'ignoranza completa su tutto quello che è veramente le basi della fede, no? E più uno meno sa e più uno vuole far passare la sua opinione come quella che deve essere sempre l'importante, l'unica che abbia valore, no? E questa cosa qua è una cosa secondo me è molto sbagliata. Dobbiamo veramente imparare un po' anche da questo grande Papa che abbiamo adesso, grande umiltà, no? E sembra così semplice che lui sia quasi, tra parentesi, ignorante, così spontaneo e basta, ma invece ha una grande spiritualità dentro che riesce a esprimere con la preghiera e con le ginocchia, perché a quanto pare mi dicono che alle 4 di mattina si sveglia per pregare prima di fare le cose. Ed è questo che ci manca a noi.
Grazie Renzo. Se le volte è prevalsa forse un'interpretazione piuttosto ideologica del Concilio, invece, come diceva Don Enrico, il Concilio va visto con lo sguardo della fede. Certamente lei accennava al corso sulla Lumen Gentium. Penso sia importante l'approfondimento della Lumen Gentium perché è il pilastro del Concilio, è la carta d'identità del Concilio Ecumenico. Però per capire la Lumen Gentium, che è la visione ecclesiologica, cioè la visione che la Chiesa ha di sé, bisogna collegarla a quello che io potrei dire essere il primo tempo della Lumen Gentium, che è la Pastor Eternus, cioè la costituzione ecclesiologica del Concilio Vaticano I, di cui la Lumen Gentium non è che una continuazione. È importante, forse questa visione di collegamento e di approfondimento non è sufficientemente viva nella Chiesa. Allora, se la Lumen Gentium è capita veramente nella sua genesi, nell'insieme del magistero ecclesiastico, rivela tutta la sua portata e anche il senso degli sviluppi che porta in sé in perfetta continuità. Grazie. Ecco, ringraziamo gli ascoltatori per le domande, per la loro attenzione e vi ricordo che il testo di riferimento di queste serate è il libro di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, che è uscito per la casa editrice Fede e Cultura. Ecco, ringrazio ancora e chiedo, auguro a tutti un buon riposo e chiedo, prima di chiudere la trasmissione, chiedo a Don Enrico la sua benedizione sacerdotale per tutti noi, per le nostre famiglie, per i nostri ammalati.
Ringrazio tutti voi, in particolare Fabio che mi aiuta in questa esposizione. Chiedo scusa se certi passaggi forse sono un po' difficili e le tematiche non interessano magari tutti gli ascoltatori. E chiedo appunto pazienza anche per le prossime trasmissioni. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.